Vincenzo Grieco, benvenuto. Ciao, benvenuto.
Ciao Ludovica, ciao a tutti i radioascoltatori.
Allora, ecco qua, ce l'abbiamo fatta, Vincenzo. È un po' di tempo che stavamo cercando di organizzarci per questa intervista e sono veramente felice di averti qui a Radio Città Aperta.
Sì, ti ringrazio intanto per l'ospitalità, veramente gradita in questa radio così importante a parlare della mia musica.
Ma insomma, qui si parla di musica indipendente, di musica libera, quindi insomma ci sta benissimo il tuo lavoro, secondo noi. Allora, raccontaci un po' come è nata questa idea, perché tu nasci, posso dirlo, nasci come chitarrista o no?
Sì,
oppure hai cominciato da qualche altra parte?
Raccontaci tutto. Sono chitarrista, sono uno strumentista principalmente, compositore, e poi avevo fatto, come tutti i musicisti a Roma, diciamo, serate, prima diciamo in cover band così, poi ho iniziato a portare avanti un discorso di reinterpretazione di classici del blues di Stevie Ray Vaughan e Jimi Hendrix. E, anche se io vengo dal rock, come poi si capirà presto, e, diciamo che ecco, mi trovavo meglio a suonare nei club blues rock che hard rock nei locali diciamo di rock a Roma. E quindi niente, poi ho fatto delle cose strumentali, nel mio passato c'è anche lo studio del jazz, della fusion, solo che poi mano a mano sono tornato sempre più al rock blues e poi ho fatto delle cose strumentali sempre in ambito rock, country rock, e poi mi sono reso conto che la musica strumentale non l'avrei mai ascoltata, la mia musica strumentale in macchina. Allora ho detto, se non l'ascolto io non l'ascolterà nessuno. Allora,
quindi hai avuto un'epifania di questo
esatto,
genere.
Esatto, allora ho iniziato a scrivere delle canzoni insieme a mia moglie Sara Facciolo, che lei ha scritto diciamo i testi quasi tutto il disco, perché il disco sono 10 pezzi, uno è strumentale e uno è il testo che ha scritto Giulio Giancristofaro, che è un pezzo dedicato a Jimi Hendrix.
Ah, beh, meraviglioso. Allora io direi, Vincenzo, di ascoltarci anzitutto, prima ancora di andare in diretta video per chi ci sta seguendo su Facebook, io vorrei ascoltare il brano che tu hai scelto un po' come tuo biglietto da visita musicale, e questo brano è Sucker in a Three Piece di Van Halen, e poi ci spiegherai come mai hai scelto questo brano. Eccolo qui.
She take me down, down, down to so baby, you sucker. Just a sucker, just a sucker. Look at all that money, baby. And you know, your sugar daddy, you a sugar mama. Hey, you mama, mama, mama.
Down to the last drop, questa Sucker in Three Piece. Caro Vincenzo, comincia a raccontarci come mai hai scelto questo brano mentre io do il via alla diretta video anche per Facebook.
Allora, dunque, diciamo che i Van Halen sono il gruppo, in particolare questo disco, a questo pezzo non è molto conosciuto, sta in OU812,
sì,
che è uscito nel, mi pare, nel 86-87, adesso non voglio dire, non voglio sbagliare, che e, diciamo, è disco che il primo disco dei Van Halen, diciamo il primo disco di hard rock che ho comprato, diciamo io quando ero ragazzino ascoltavo il pop insieme a sì, diciamo c'ho mia sorella che ascoltava i Beatles, queste cose, poi una volta ascoltando mi appassionai Michael Jackson e sentì la chitarra di Van Halen sul brano Beat It che sta sul Thriller, allora lì capì che c'era quel modo di suonare che, cioè, non avevo neanche capito che fosse una chitarra, cioè pensavo fosse una tastiera, poi
ma
mi
meraviglioso
sono...
Quindi c'è stata una folgorazione,
esatto. E poi dato che purtroppo quando ero più piccolo avevo sempre un po' la febbre, avevo sempre ragione, dissi a mia madre di comprare un disco, anzi no, questo no, quello un altro, quello mi comprò mia madre, mi comprò Malmsteen, mi ricordo.
Ah beh, però quindi, vedi, brava mamma, ecco, t'ha subito no, saputo instradare.
No, io andai, mi ricordo, in un negozio che ancora c'erano le cassette, i CD, insomma, io ho detto datemi un disco di Van Halen e l'ultimo uscito era OU812 e mi rimase impresso molto questo pezzo che in realtà non è molto conosciuto di Van Halen, diciamo.
Bene,
tutto qua.
Bene, bene. E poi diciamo che tu hai cominciato a suonare la chitarra e qual è stato il percorso che poi ti ha portato a realizzare questo Misleading Lights of Town? Beh, che adesso sto facendo
sì,
vedere.
Come ho già detto, ho iniziato a suonare nell'ambito rock, hard rock, quando ero più giovane, insomma, ragazzo. Poi, ripeto, nei locali a Roma ho quasi sempre suonato rock e blues,
sì,
anche un po' di pop, ma soprattutto Hendrix, Vaughan negli ultimi 10 anni, diciamo. Mm-hmm. Sono sempre rimasto amante del rock, quindi alla fine quando sono andato a scrivere le canzoni, anche mia moglie gli piace molto il rock, hard rock, quindi abbiamo scritto un disco che prettamente strizza l'occhio all'hard rock, anche se è un disco, chi lo ascolterà lo troverà molto eterogeneo, ci sono dei brani funk con la sezione fiati come That Brand New Perfect Tune, che poi in realtà è un brano dedicato appunto al brano di Michael Jackson Beat It, dove c'era solo di Van Halen, quindi io dedico questa canzone alla canzone che mi ha fatto iniziare a suonare.
Beh, che bello.
Però è molto diverso, perché ad esempio lì ricorda molto rhythm and blues, diciamo il funk così, e poi ci sono dei brani hard rock e ci sono appunto sei cantanti che hanno interpretato.
Ecco, questa è la tua scelta, la tua peculiarità, dico, io ti volevo chiedere.
Sì, io non cantando, diciamo che mi sono affidato, ho scritto delle melodie mugugnando del finto inglese così, e poi mia moglie ha interpretato quei mugugni con grande pazienza.
Vedi?
Anche in maniera molto fedele rispetto alla metrica, alle note, insomma, è stata molto brava.
Ma tua moglie pure è musicista o cantante?
Sì, lei è cantante, bene. Scrive anche, soprattutto è cantante, e suona in diverse situazioni, ha fatto anche un disco con la Fabis Blues Band, con cui non collabora più, però è uscito l'anno scorso.
Bene, allora la salutiamo, insomma, con molto piacere. Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando nella diretta video. Alessandro Sgritta, collega, poi dopo chissà, magari ci dirai sabato nella tua Driving Saturday chi ci sarà, poi ne parleremo. Paolo Camerini, Roberto Bartoletti, Teo Allegretti, Francesco Salerno, Sandro Dall'Omo, Stefania Placidi, che sarà presto nostra ospite, anche lei grande chitarrista. E quindi Vincenzo, ma com'è stato lavorare con tutti questi cantanti? Io sarei impazzita, sinceramente.
Infatti la scrittura del disco è stata molto lunga, ci ho messo circa un anno.
Immagino.
E poi non solo sei cantanti, diciamo i cantanti hanno ricevuto, diciamo, un provino cantato da mia moglie, e poi abbiamo fatto una preproduzione e poi abbiamo registrato. I cantanti sono Damiano Borgi, che ha cantato Lord of the World, Claudio Maffei, che ha cantato la ballad 1995, Sara Facciolo, mia moglie, che ha cantato diciamo Don't Lay Your Love to Waste, e ha cantato anche a metà un pezzo con me, perché io ho scritto un pezzo divertente, diciamo, che è Funny, Lovely, Crazy, Whiskey Nights, che è un brano, diciamo, di la storia di uno che va in un locale ubriaco e rimorchia una, e quella, dato che la parte, diciamo, della donna appunto rimorchiata la faceva Sara, ha detto no, se deve essere rimorchiata mi faccio rimorchiare mio marito, quindi mi ha costretto a cantare.
Mi sembra giusto.
E poi Andrea Orso De Luca ha cantato due brani, The Bear, The Dandy, The Smart One, e poi il pezzo funky That Brand New Perfect Tune, spero non aver dimenticato nessuno, e Giorgio Lorito, la voce hard rock dei pezzi Miss Lin, Lies of Town e Crashing Waves, e Giulio Giancristoforo, che ha scritto insieme a me Dizzy Heights, che è il brano dedicato a Jimi Hendrix.
Beh, meraviglioso. Allora io ti riporto il commento di Sandro Dall'Omo, che dice: bella persona Vincenzo, noi siamo assolutamente d'accordo.
Grazie.
Allora io direi, Vincenzo, quindi di andarci ad ascoltare, ma in mantinente, come dicevano gli antichi, proprio il brano di cui ci hai detto prima. E cioè, eccolo qui, ci andiamo ad ascoltare questo Don't Lay Your Love to Waste. Sei d'accordo?
Sì, d'accordissimo.
Diciamo, tua moglie è d'accordo?
Sì.
La devo chiamare? No.
Sara Facciolo alla voce e ecco. Niente, poi ne parliamo.
Poi ne parliamo.
Self, don't
Taste, complimenti, complimenti.
Grazie.
Vincenzo, complimenti anche a tua moglie con questa voce così grintosa. Allora, raccontaci un po' di questo brano, allora, in cui si sentono un po' di echi prog. Ti arrabbi se te lo dico?
No,
ti viene,
diciamo,
a menare dall'altra parte dell'acquario?
No, diciamo che, come ho già detto, io non sono mai riuscito a trovare un genere di musica che mi piacesse più di un altro, diciamo, ma anche nell'ambito del jazz, della fusion. Quindi certamente prediligo il rock. Diciamo, in questo brano l'ispirazione iniziale era quella, diciamo, come sound era quello dei Led Zeppelin e di Joe Bonamassa, diciamo, di un retaggio sia contemporaneo ma sia un po' antico. Tant'è vero che abbiamo un quartetto d'archi che suona, però non ricordo tutti i nomi dei musicisti che hanno suonato, perché sono dei turnisti che sono venuti a fare il lavoro molto bene. Infatti chi ha la possibilità di... sicuramente li chiamerò. Erano capeggiati da Lorenzo Rundo, questo posso dire, che
molto
è un bravissimo violista.
Bene.
E diciamo che in questo brano hanno suonato Piero Pierantozzi a batteria, Marco Polizzi che ha missato, ha suonato il basso. Piero e Marco hanno suonato su tutti i brani tranne che su Dizzy Heights. E Marco è stato il fonico che ha registrato il disco a Zoo Symphony Studio,
Marco,
e ha anche missato.
Questo è importante, sì, ricordarlo, perché guarda, io sono convintissima che il fonico giusto fa il disco, il,
sì,
fonico sbagliato può distruggere un lavoro anche bellissimo.
Guarda,
quindi...
al di là di questo, io avevo bisogno di una persona che lavorasse insieme a me, perché non,
certo,
potevo lasciare il...
Assolutamente.
Ho avuto varie proposte, però io volevo essere lì nel missaggio.
No, è vero, hai fatto benissimo.
Quindi un quartetto d'archi, e poi c'è l'inserimento di... L'unico tastierista del disco è stato Emanuele Casali, che appunto viene dal prog metal, diciamo. Infatti ci sono degli elementi che ricorda un po' Dream Theater nella parte centrale
del.
Che io ho voluto, perché ripeto, non ho dei, cioè, per me, come diceva Michele Petrucciani, esiste musica bella e brutta, quindi,
esatto,
nel senso, non
sono d'accordissimo.
C'è rock bello e rock brutto,
esatto,
c'è jazz bello, jazz brutto, c'è folk,
assolutamente,
e quindi ho voluto cercare di mescolare il più possibile questi elementi che fanno parte della mia cultura, diciamo.
Certo. Allora io saluto anche Riccardo Mameli, che è il nostro presidente, anche un grande amante del rock, dello hard rock, e quindi sono molto contenta che ci stia ascoltando e che abbia così la possibilità di ascoltare il tuo disco. Quindi ripetiamolo, questo disco è una tua produzione, hai fatto tutto,
sì,
tu?
Sì, ho arrangiato tutto io, ripeto, ho scritto tutte le parti io, ho seguito la registrazione di tutto, ho fatto le preproduzioni io, ho pagato tutto io.
Ecco, però è importante dirle queste cose, sai,
sì.
Vincenzo, sembra pleonastico,
sì,
però invece io ci tengo a dirlo, perché i musicisti che fanno tutto da soli hanno una marcia in più e meritano anche di essere,
sì,
seguiti.
Bisogna anche ricordare l'etichetta che ha...
Certo.
Co-prodotto, diciamo, la stampa del disco, che è la Red Cat di Firenze, però diciamo dal punto di vista della registrazione dei videoclip girati, a parte io ho curato la maggior parte dei videoclip che sono usciti.
Molto bene, poi li condivideremo, sì, anche sulla nostra pagina.
E quindi niente, diciamo, ho curato, io e Sara abbiamo curato in maniera artistica, io, Sara, diciamo, e Marco Polizzi, appunto, abbiamo curato praticamente tutto noi. E quindi è un lavoro esattamente, diciamo, l'ideale sarebbe stato registrato proprio tutti insieme, con più chitarre insieme,
ah,
diciamo,
beh, certo.
Però non è un progetto che gira come band, cioè io con le mie band suono alcuni dei brani più blues rock,
okay,
ma non è, a parte il release party che è stato fatto il 19 maggio al Killjoy, non,
sì,
è un... Non è una situazione per cui è possibile suonare esattamente come sono, anche perché,
certo,
sezione fiati...
Insomma, ci vorrebbe il Madison Square Garden,
sì,
di New York,
ma
noi te lo auguriamo comunque, dai.
E tutto qui, quindi, diciamo, questo è la genesi,
la
di questo,
genesi.
Da questo, di questo,
sì,
lavoro. Poi,
domanda, tornando indietro, lo rifaresti?
Guarda, diciamo... Lo rifarei per il semplice motivo perché io una volta, almeno nella vita, volevo un disco che avesse... Volevo dei musicisti che suonassero le mie parti d'archi, dei musicisti che suonassero le mie parti di fiati. Volevo trattare la voce come uno strumento, quindi i cantanti sono stati scelti in base al testo, alla canzone. Si poteva semplificare, non ti
però
nascondo.
Hai fatto bene invece a non semplificarti la vita,
esempio,
hai fatto benissimo.
Ti faccio un esempio, 1995 è un brano dedicato, diciamo, al rapporto padre-figlio, in questo caso fra me e mio padre, e ho scelto Claudio Maffei, che è un musicista non giovanissimo, cioè che c'ha qualche anno più di me, perché mm-hmm. serviva un padre che appunto fosse certo. una persona, fosse sia padre sia figlio, per poter interpretare. Quindi è stato un lavoro abbastanza importante, diciamo,
fantastico.
In questo senso.
Benissimo. Allora, Vincenzo, io mi andrei ad ascoltare un altro brano da questo bellissimo disco. E adesso ci ascoltiamo proprio la title track, Misleading Lights of Town, e poi torniamo qui su Radio Città Aperta. Misleading Lights of Town, la title track di questo album di Vincenzo Grieco. Allora, raccontaci un po' anche il titolo, perché le luci della città dovrebbero essere misleading, cioè portarci nella direzione sbagliata.
Allora, in realtà diciamo che dietro ogni canzone c'è una specie di aneddoto, cerco di dirlo velocemente. Diciamo che E, io sono stato spesso, diciamo, con mia moglie in America, diciamo, siamo molto appassionati della musica nordamericana, non della politica, lo dico subito perché sono insopportabili. Lo dico perché, però diciamo che la musica a cui mi ispiro è più di, mm-hmm. di in genere sia il blues che il rock, viene da quella parte là più che della parte inglese, diciamo.
Bene, bene. E infatti, scusami se ti interrompo, ti riporto dei commenti. Il nostro Riccardo Mameli dice che ricorda i migliori Whitesnake.
Sì.
Sei contento?
Sì,
bene.
Diciamo che i Whitesnake sono stati insieme ai Van Halen, ma soprattutto i Whitesnake, ecco. Ha indovinato perfettamente
bene.
La citazione.
Ma ne sa il nostro Mameli, eh.
Quindi complimenti per... No, dicevo che quindi, appunto, diciamo, una delle volte siamo stati a Los Angeles, io guidavo di notte, praticamente mia moglie si è addormentata su, come tutte le mogli, dopo una certa ora. E io continuo a guidare per Los Angeles per un po', perché praticamente mi stavo godendo questa città che era tutta luminosa, però in realtà era completamente vuota e fredda. Allora questa cosa mi ha ispirato, diciamo, un po'... questo senso, diciamo, di duplicità, appunto, di luci ingannevoli, che alcune volte la nostra vita può sembrare magari perfetta, agiata, ma alcune volte non è proprio tutto oro quello che luccica. E nel videoclip che abbiamo appunto parlato anche di, diciamo, è descritta questa cosa come, dato che io sono aracnofobico, con un ragno, nel senso che
abbiamo preso
abbiamo due tarantole, una che cammina sulle mani di mia moglie e una che invece cammina sulla mia tastiera da chitarra mentre suono. Ho dovuto vincere questa paura.
Ma scusa, dove li trovati questi ragni? Chi te l'ha portati? Hai trovato un addestratore di ragni?
Diciamo di
grandioso.
Sì, sono due addestratori, no, in realtà il primo, perché li abbiamo cercati, ci è voluto un po' per trovarli, per trovarli anche, diciamo, sani di me, perché c'era alcuna gente che veniva e mi portava tanto e mordevano invece. No, uno era un ragazzo molto che faceva questo nella vita, cioè diciamo che aveva vari animali, vendeva queste cose, è venuto addirittura dalla Puglia per fare questa cosa e ha portato quella tarantola più... Invece la seconda tarantola è uscita fuori da un compagno di scuola che ho scoperto averla e niente, è venuto a casa mia, ha tirato fuori questo ragno gigantesco che però ha toccato solo mia moglie, perché era veramente un micio così grosso, nero.
Oh, mamma mia, allora dopo
zampe.
Condivideremo anche il video, sì. Così la gente potrà vederlo.
Il senso è appunto quello di avere di questa paura che è rappresentata dal ragno, che in realtà è una paura vera, che ci è sempre vicina, diciamo, che magari non la percepiamo ma non la riusciamo a... Ci
certo.
Dobbiamo convivere, ecco, appunto.
Ah, beh, quello assolutamente. Allora, Vincenzo, io, siccome si sta preparando a prendere il mio posto il grandissimo Mr. 401 con la sua trasmissione omonima piena di bella musica black, io adesso chiacchiererei tanto con te, ma purtroppo ci dobbiamo salutare. Ti ringrazio tantissimo,
grazie
per essere
a voi,
venuto
a
qui.
Radio Città Aperta, grazie al Valore in Corso, grazie a te.
Grazie, sono stata veramente molto contenta e per questo ti ho chiesto di indicarmi un altro brano da ascoltare per congedarci. E tu hai scelto questo The Brand New Perfect Tune. Dici due parole
sì,
e
è
poi
il pezzo
lo
dedicato appunto a Beat It di Michael Jackson, in cui io quando ero bambino ho sentito questa sonorità e ho deciso di suonare. È il pezzo, diciamo, meno rock, perché è rhythm and blues, è cantato da Andrea Orso De Luca con i cori di Sara Facciolo e Elena Maritano, suonato sempre con un quartetto di fiati e niente, quindi è un brano particolarmente, diciamo, divertente, ecco,
certo.
Ed è fuori da questo, dal mondo del rock del disco, diciamo.
Certo, e però ci fa anche da ponte verso la trasmissione che seguirà. Allora, grazie ancora Vincenzo.
Grazie ancora a te,
e tra poco interromperemo anche la diretta in video, ma adesso ci andiamo ad ascoltare questa The Brand New Perfect Tune.
I knew it. Dancing glad that one you can't see. Everything is fine with me, but don't you understand? Brand new world to live in. Though my life seems crazy, I don't need no happiness.